presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone pelose, quelle che a differenza di certe creature eteree, soavi, bionde e glabre, sono ricoperte da un robusto pellicciotto, variamente distribuito su tutto il corpo, quelle che, se lo scopo evolutivo dell'irsutismo è la protezione dagli agenti esterni, hanno un morbido schermo contro i raggi UVA, termoregolante e che difende dagli attriti. Quelle che prima di tuffarsi in piscina dovrebbero mettersi la cuffia anche sulla schiena, quelle che lottano da sempre con cerette e schiume e quelle che esibiscono orgogliosamente le loro setole fluenti. Questo primo di aprile è tutto per voi, nonostante si dica che sia dei pesci. Dei pesci orsetto, dai! Che immagine orrenda un pesce peloso!
Ma è fantastico!
A me piacciono da impazzire gli uomini un po' pelosi.
Gli orsetti?
Sì, mi piacciono, li trovo affidabili.
Ma infatti ieri, se ti ricordi, abbiamo parlato di tuoi amici o comunque persone che conoscevi e quindi mi è nata questa immagine che ho sviluppato in questa dedica, amici pelosi e pelose.
Quelli che hanno un po' di pelo anche sulle
sì,
spalle.
Sì, ricoperte di peluche.
Io le trovo persone affidabili.
Affidabili?
Sì.
Morbide e affidabili.
Sì. Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Così ti sei appoggiata su questo tappettino
sì,
morbido?
Per iniziare così, fluffy.
Poi si dice aver pelo sullo stomaco, che è un'altra cosa.
Non
no?
Avere peli sulla lingua. Ci sono i punti giusti in cui averli.
Esatto,
diciamo.
I punti giusti, i punti no. Poi sempre un po' a seconda dei gusti,
certo,
ognuno
certo.
Ha i suoi.
Oh, per carità.
E allora sai cosa facciamo? Invece di parlare della disfatta dell'Italia, hai trovato cose belle tu?
Ma sì, dai, ci sono delle cose interessanti
anch'io,
oggi.
Devo dire, ci sono un po' di cose strambe, non soltanto, come dire, la sigonella ieri, i bombardieri. Il carro energia, c'è anche qualcos'altro da leggere. Va bene, allora, visto che ti piacciono gli orsetti, uno dei gruppi che mi fa più ridere al mondo sono i Teddy Bears. Sì, gli orsetti peluche. E questa è allora la loro hit più famosa. Andiamo?
Andiamo.
Cobra Style.
Trigger me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like for me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Press trigger me no press people button. Nobody chat come face me with some. Like for me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready to now we see start war. See who love is spread it out but from the
style
sky.
Is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy.
Oh, now we sit down and I watch your man a live. Watch your man a war now, who are roll big. Sit down and I plan for come put man for bridge. Remember when you dig one that hole you fit in. Certainly come boy we are stop deal with. Clips and them a friend and them bad mind
my style
friend.
Is the bomb, the dang, diggy diggy.
A room boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy.
Me press trigger, me no press people button. No bad a chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Game say them a friend and them bad mind me friend. Anytime me ready fool,
yeah, anytime stop. One or two take the long speech from the
style. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Karumo I no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy.
Sono più aculei che peli questi dei Teddy Bear, sì, sono belli, sì, puntuti, mi piacciono, mi piacciono. La prima segnalazione, Claudio, partiamo da Avvenire, Ilaria Fiorentini oggi, che ci parla della lingua dei personaggi inventati da Paolo Villaggio a 50 anni di distanza. L'Italia parla ancora fantozziano. Nel 2018 viene registrato come neologismo dall'enciclopedia Treccani fantozzismo, inteso come atteggiamento o comportamento tipico del ragionier Ugo Fantozzi, personaggio interpretato da Paolo Villaggio, che rappresenta un assortimento di vizi italiani. Il termine, insieme all'aggettivo fantozziano e al sostantivo fantozzi, entra quindi tra le parole che l'italiano contemporaneo ha ereditato dall'universo creato da Paolo Villaggio, un universo che a livello linguistico appare ancora oggi ben stabile e vitale nell'immaginario. Partiamo dai nomi. Fantozzi, con la minuscola, è attestato con uso antonomastico col significato, secondo Treccani, di uomo incapace, goffo e servile, che subisce continui fallimenti e umiliazioni. Oggi mi sento proprio un Fantozzi, oppure i Fantozzi della politica. Allo stesso modo sono ancora presenti i nomi di Filini, della signora Pina, di Mariangela, quest'ultimo talvolta usato come sinonimo di bruttezza estrema. Diamole tutte le attenuanti del caso alla Mariangela Fantozzi del mondo automobilistico, esempio reale da un forum online in cui si discute di automobili. Sono frequenti nella varietà fantozziana due strategie di grado opposto, l'iperbole e l'attenuazione. Nel primo caso, cioè l'iperbole, abbiamo accrescitivi di vario tipo, forme il cui significato viene amplificato tramite aggettivi, tragico, abissale, allucinante, o avverbi come mostruosamente, che funzionano come veri e propri intensificatori stereotipati, ma anche espressioni estreme, milioni di gradi Fahrenheit, nonché creazioni proverbiali come nuvolone da impiegato. Un'enfasi che si ritrova anche in appellativi ridicolmente gonfiati come il mega direttore galattico. A questo proposito, mega galattico, registrato ufficialmente nel vocabolario nel 1987, è un aggettivo tuttora diffuso. Dall'altra parte, l'attenuazione si manifesta nel servilismo di alcune espressioni come formule apparentemente ossequiose ma in realtà critiche nei confronti del potere, per esempio come umano lei, oggi quasi proverbiale, oppure servili auguri per un distinto Natale e uno spettabile anno nuovo, che mescola e risemantizza espressioni tipiche del linguaggio burocratico. Riconducibile a questa dinamica anche la celebre e a sua volta proverbiale risposta alla moglie di Fantozzi, che alla domanda «Ma tu, a me, mi ami?» replica in più occasioni «Io ti stimo moltissimo». Una formula fredda dal sapore aziendale che riproduce nella sfera privata una distanza analoga a quella gerarchica. Sebbene caricaturale, non è una lingua irreale, ma riflette talvolta, estremizzandoli, i meccanismi comuni sia sul piano linguistico sia in una prospettiva più ampia su quello sociale. Il tratto probabilmente più evidente, sicuramente il più ricordato, di questo allontanamento dalla norma riguarda il congiuntivo. I famigerati venghi, vadi, batti lei, costantemente presenti nelle interazioni fantoziane, anche vadino fuori dalle palle, conclude il mega direttore dopo una ringa diretta ai dipendenti, o meglio, come dice lui, agli inferiori. Un ultimo ma non meno importante lascito fantoziano ancora vivo nell'immaginario e nella lingua degli italiani è il turpiloquio. Si va dal già citato fuori dalle palle del mega direttore all'onnipresente merdaccia, usato come allocutivo per il povero Fantozzi, fino all'esclamazione forse più nota e ancora oggi diffusissima: una cagata pazzesca, usata originariamente in riferimento al film La corazzata Potëmkin, ma Kotëmkin nel film, quest'ultima ormai cristallizzata e entrata stabilmente nel repertorio linguistico dei parlanti italiani. Oggi, a distanza di decenni, questo linguaggio, con i suoi aggettivi, le sue iperboli, le sue espressioni proverbiali, costituisce un vero e proprio codice linguistico condiviso, un insieme stabile di risorse espressive entrate a pieno titolo nell'italiano contemporaneo. È la conferma di quanto detto dallo stesso Villaggio in un'intervista nel 2015. Alla fine, qualcosa di me rimarrà. Gli altri muoiono definitivamente. Io forse no.
Grande Paolo Villaggio, no?
Beh, sì. Direi proprio di sì. L'Italia.
Com'è che era alla bersagliera anche. Ognuno ne abbiamo. Com'è che cipolle e rutto libero?
Ah, frittatona, sì,
di cipolle,
cipolla,
birra,
birra ghiacciata.
Vedi quante ce ne sono? Va bene, allora abbiamo detto una prima parte della mattina col pellicciotto.
Ah, sì,
ma dai,
ah,
sì, dai, visto la tua dedica agli orsetti.
Hai ritrovato gli Psychedelic First?
Sì, me l'hai suggerito tu, furbetta. Questa è The Ghost in You.
Yeah.
Che sfumatura anni 80, vero? Lunghissima. Questo... ancora, c'è ancora 8 secondi sto brano.
Il fading out. La prossima riflessione invece è forse, sì, è più sicuramente più seria. La prendiamo dal Manifesto. Ed è La sapienza sanitaria delle donne, parte da un saggio, Medicina femminile plurale, di Daniela Minerva, edito da Bollati Boringhieri. Scrive Andrea Capocci sul Manifesto. Quasi la metà dei medici è donna e nella fascia di età di chi ha meno di 50 anni la percentuale femminile tra i camici bianchi raggiunge il 60%. Nei ruoli dirigenziali della sanità però predominano ancora gli uomini. Non è una situazione nuova, anzi un tempo andava molto peggio. Il ruolo delle donne nella dottrina medica era deliberatamente ignorato, nonostante una buona parte delle conoscenze e della pratica fossero state sviluppate da loro. Lo racconta la giornalista Daniela Minerva nel saggio appunto Medicina femminile plurale, il sapere delle donne nella storia, uscito per Bollati Boringhieri. Per secoli la figura sociale del medico era ritenuta monopolio maschile, eppure da sempre molti settori della cura sono affidati alle donne come prolungamento del loro ruolo nell'organizzazione sociale e familiare. Tra i doveri di una donna nelle società antiche c'era quello di dare figli, cioè soldati, alla patria, in epoche in cui la mortalità di puerpere e neonati si misurava con percentuali a doppie cifre. La nascita delle istituzioni, dei diritti e dei doveri sociali non le riguarda e anzi le chiude fra le mura domestiche. Fare figli diventa l'unico modo di esistere, scrive Minerva. Badare alla casa e alla buona salute di chi ci sta dentro diventa un mestiere. Così come la preparazione di trattamenti a base di sostanze naturali, l'embrione della moderna farmacologia, non poteva non toccare a chi lavorava in cucina. Dall'igienizzazione della casa deriva anche l'attenzione alle infezioni, a come prevenirle. Eppure il medico rimane imprescindibilmente uomo, maschio, sapiente. La medica al massimo è una levatrice o ginecologa, una fitoterapeuta. Non significa che le donne mediche non siano esistite in assoluto, dalla figura semileggendaria della salernitana Trotula a Hildegarda di Bingen, badessa e scienziata. Dopo l'anno 1000 viene documentata la presenza di donne che esercitano la professione medica, nonostante la difficoltà di acquisire le licenze e i diplomi che si iniziano a conferire nelle prime università, dove si architetta una medicina misogina, un'idea di cura delle malattie delle donne pensata con sguardo maschile e ostile. Dalle università le donne sono escluse, spesso l'Inquisizione condanna le guaritrici come streghe che esercitano. Ma intanto la disciplina si struttura, formalizza le sue gerarchie e i suoi testi fondamentali, spesso manuali scritti da donne e ripubblicati da terapeuti maschi. Dal solco che si scava tra le medicine informale delle donne e quella ufficiale nasce un punto di vista oggi diffuso in certi ambiti femministi. Il patriarcato avrebbe soppresso il sapere olistico femminile e imposto un riduzionismo epistemologico funzionale alla distribuzione iniqua del potere tra uomo e donna e tra uomo e natura. Se oggi si conquistano a fatica quote rosa nei servizi sanitari è solo al costo di un'adesione forzata al modello culturale maschile. L'alternativa tra scienza e un modo essenzialmente femminile di conoscere, però, è un equivoco, secondo Minerva. Esiste piuttosto, scrive, una serie di approcci che sono stati favoriti storicamente, di modalità che le società hanno incoraggiato perché più consone al ruolo delle donne. Il mito di una scienza alternativa può dunque apparire suggestivo, ma rischia di fare ripiombare le donne in un ghetto cognitivo mai dimostrato, anche adesso che, con tutta la fatica del mondo, qualche muro sta venendo giù. Il saggio è Medicina femminile plurale di Daniela Minerva Bollati Boringhieri, oggi lo trovate recensito sul Manifesto. Cause it was always you. Alright.
Billie Eilish.
Bella, cosa c'entrava lei con gli amici pelosi?
Assolutamente niente, l'ho cercato in tutti i modi, ma era uno dei suggerimenti. Intelligenza artificiale ogni tanto è veramente...
Sono le cosiddette allucinazioni. Senti, invece a proposito di amichetti pelosi di cui questa mattina stiamo parlando...
Ah, mi sono dimenticato il sottofondo, sono distrattissimo.
In modo così, diciamo, che va oltre le specie. Mi hanno molto colpito le riflessioni di questa mattina di Chloe Dalton nel suo romanzo di esordio che si intitola Io e la lepre, tradotto, uscito per Neri Pozza, perché un po' mi ha ricordato alcune riflessioni che mi erano venute in mente leggendo un romanzo uscito veramente tanti anni fa, L'anno della lepre di Arto Pasilin, che in Italia insomma è uscito negli anni 90. E qui ci sono delle considerazioni simili. L'articolo è di Simonetta Shandivasci sulla stampa. Le lepri profumano di biscotti digestive, nascono spesso con una macchia bianca a forma di stella sulla fronte, possono restare incinta mentre sono già incinta, cioè essere gravide contemporaneamente di due cucciolate diverse. Non hanno dimorfismo sessuale e per questo a lungo sono state ritenute animali ermafroditi e persino promiscui, ambigui. Ne resta traccia nella parola inglese che le designa, hair, che anticamente significava grigio. Comunicano tra loro battendo ritmicamente le zampe sul terreno. Non fanno versi, mai, solo quando vengono catturate o ferite emettono un grido identico al pianto di un bambino, ragione per la quale i siberiani credono da sempre che cacciarle sia un peccato. Sono alcune delle molte affascinanti cose che Chloe Dalton ha scoperto quando nell'inverno del lockdown ha trovato un leprotto appena nato nel suo giardino e ha esitato. Esitare è stata da quel momento in poi la cosa che ha fatto di più tutti i giorni dei due anni successivi. Lo ha fatto quando ha deciso di salvare il leprotto, quando gli ha dato da mangiare, quando ha capito che lui mi ammansiva e io non potevo addomesticarlo. L'esitazione è il respiro di Io e la lepre, libro nel quale Dalton ha raccontato questa storia che è un incontro di mondi e di civiltà, quella animale e quella umana. Alla lepre Dalton non riserva uno sguardo da etologa o da padroncina o da madre adottiva. La studia come la portatrice di un altro modo di vivere, di un sapere che è istinto ed esperienza. Non vuole farsi capire, vuole capirla. È lei a farsi a misura di lepre, non il contrario, e in questo trova un'altra libertà. Dalton è una consulente politica che per un decennio ha lavorato al Parlamento britannico. Però, giuro, scrive da poetessa. Io e la lepre è stato un caso editoriale in USA e in Regno Unito. Come concilia leprotti e politica estera? Le chiede Shandivasci. Non concilio. Prima ero una lepre anch'io. Mi camuffavo tentando di rendermi invisibile. Per anni ho lavorato su questioni legate al Medio Oriente, ai rifugiati e ho sempre scritto per altri. Questa è la prima volta che pubblico qualcosa a nome mio. Il mio mestiere mi è tornato utile perché ho sempre rispettato la lepre come se fosse un dignitario di un paese straniero, il rappresentante di un'altra specie. Il nostro è stato un gemellaggio affascinante e inaspettato. Uno degli aspetti più importanti di tutta la vicenda per me era scrivere della lepre senza umanizzarla. Siamo abituati a convivere con diversi animali per tradizione, ma la lepre è diversa, è un animale selvatico che non è mai stato addomesticato e non è paragonabile al coniglio. La lepre non è mai stata alterata dall'uomo. Quando ho trovato il leprotto neonato, ho solo voluto trattarlo con delicatezza per non fargli paura. Non era istinto materno, ma compassione. L'amore tra lei e la lepre è così solido anche perché la lepre resta un mistero. Una relazione in cui non c'era senso di proprietà, non si può essere padroni di una lepre e non si ha controllo su quello che deciderà di fare. Lei andava e veniva come voleva, poteva dormire in casa ed era libero di farlo, poteva non farsi vedere per una settimana ed era altrettanto libera di farlo e ogni volta che ha deciso di tornare l'ho vissuta come un dono. Non sapevo dove andasse quando non c'era né cosa facesse, ma ha scelto di condividere con me una parte della sua esistenza, di fidarsi di me. Tanto che ho scritto quasi tutto questo libro con una lepre addormentata nella stanza accanto e mi è sempre sembrato un miracolo perché essere lì era una sua scelta. Le lepri sono state perseguitate dall'uomo, quindi hanno una memoria genetica profonda della nostra pericolosità. Dice, la sfida sia per l'individuo sia per i governi è tentare di bilanciare meglio i bisogni umani con quelli della natura e degli animali, visto che siamo dipendenti gli uni dagli altri, tenendo bene a mente che gli animali hanno diritto di esistere, a prescindere da noi e senza di noi. E insomma, poi c'è una riflessione che collega la sensibilità ambientalista con quella femminista, insomma, il fatto di non aver voluto mettere in gabbia la lepre, dice, penso che abbia a che fare con un rifiuto categorico da parte mia di togliere la libertà a un altro essere vivente, e credo di avere sentito in maniera così forte questa esigenza anche perché sono una donna.
Anche perché sono una donna.
Il libro è di Chloe Dalton ed è appunto Io e la lepre, Neri Pozza, e arrivano due donne.
Allora,
adesso.
Orsetti, lepri, manca soltanto il pesce d'aprile, ci siamo, sono le 6:28.
È il momento della prima edizione del giornale radio questa mattina, a cura di Martina Stefanoni e Diana Santini, e noi ritorniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Who knows? L'interrogativo questa mattina è se ci saranno ancora quelle raffiche di vento, se anche oggi saremo pettinati dall'aria come ieri. Beh, questa è la mia domanda principale. A chi la facciamo?
Simone Scapin.
Simone Scapin, il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti. Oggi il vento soffia ancora moderato sui monti, a tratti abbiamo qualche rinforzo di favonio, specie sulle prealpi e sulla fascia pedemontana, ma che sarà generalmente debole o al più moderato, soprattutto più che altro al mattino. Sarà una giornata in parte soleggiata, avremo a tratti però qualche passaggio nuvoloso, soprattutto nelle ore centrali, ma assolutamente senza precipitazione. Le temperature minime da 2 a 7 gradi, mentre le massime le prevediamo da 14 a 16 gradi. Poi anche per domani e venerdì saranno giornate in buona parte soleggiate, avremo giusto qualche passaggio nuvoloso all'est, senza precipitazione, e temperature che andranno aumentando.
Aumentando, ho colto Scapin la sua citazione da Pierangelo Bertoli, eppure il vento soffia ancora, l'ho sentita chiaramente all'inizio, era una citazione, l'ho molto apprezzata. Grazie mille Simone Scapin, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Buona giornata, non sono abbastanza veloce da mettertela, adesso la cerco, guarda. Ma avevo preparato questa.
Oh beh.
È il primo.
April, come she will. When streams are ripe and swelled with rain. May she will stay, resting in my arms again. June, she'll change her tune. In restless walk she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old.
Simon and Garfunkel in versione non live, ma in versione tradizionale, diciamo così.
soavi in questa,
delicatissimi.
In questa loro così il ciclo della terra, del tempo, nei mesi. Allora, partiamo subito da delle letture magari un po' più leggere, Claudio. Zaino, scarpe da tennis e voglia di natura, buon cammino a tutti. Oggi su Repubblica Lucio Luca ci dice che parola d'ordine camminale, perché fa bene, costa poco, isola dai mali del mondo e soprattutto permette di riflettere e godere della natura. Non è un caso dunque che il 2025 sia stato un anno record per i grandi cammini d'Italia. Migliaia e migliaia di chilometri disseminati lungo la penisola, centinaia di percorsi dal Trentino alla Sicilia, presi d'assalto per un weekend o per passeggiate di settimane o mesi. I numeri sono quelli contenuti nella nona edizione del dossier Italia, paese di cammini, uscito per Terre di Mezzo. C'è poi tutta una infografica sui cammini, 300.000 i camminatori nei percorsi italiani del 2025, le mete una su tutte Roma, complice anche il giubileo. Nel 2025 la capitale è stata l'obiettivo di gran parte dei camminatori d'Italia, in particolare lungo la via Francigena e la via Romea Strata. Ma chi è il camminatore tipo? Sostanziale parità tra uomo e donna. Se 2024 le donne rappresentavano la maggioranza dei camminatori, nel 2025 il dato si ribalta con una prevalenza maschile che raggiunge il 51,4% e rinnovato interesse da parte delle nuove generazioni. Tu vedi, si va in cammino.
Si va in cammino. Vecchia Italia, sempre meno figli, più là nel tempo, ormai è una litania senza fine quella dell'Istat che certifica l'inverno demografico, il centro che fa peggio di nord e sud, l'aspettativa di vita cresce ma lo spopolamento è evitato solo grazie ai nuovi immigrati. Chiara Saraceno sulla stampa ci ricorda tutte le cause: il lavoro incerto, l'infanzia senza servizi, i giovani che pagano il prezzo più alto, i bonus una tantum sono inutili, la politica deve intervenire perché la società cambi rotta. Ormai penso che di questi articoli, Chiara Saraceno, dovremmo oggi, forse dovevamo chiamarle e chiederglielo.
Quanti ne ha scritto?
Sì,
Chiara.
Se non è stufa, però invece su Avvenire, vi segnalo su questo tema, un approccio, anche questo per carità lo abbiamo già letto altre volte, ma molto interessante comunque, che è il seguente. A pagina 9, se mi ricordo bene, Maurizio Ambrosini racconta appunto, a parte il fatto che l'equilibrio demografico regge grazie agli stranieri, racconta questo fatto: oltre tutti gli stereotipi cresce l'impegno sociale dei figli degli immigrati. L'82% degli intervistati dice che vorrebbe, se ne avesse l'opportunità, partecipare, essere volontario. Il 47% è già impegnato in associazioni, il 58% in esperienze sociali non strutturate, di vicinato, di quartiere. È un'indagine promossa dalla Caritas Italiana, realizzata dal Centro Studi Medi di Genova, che mostra un forte desiderio di partecipazione dei giovani di origine straniera alla vita sociale, culturale e politica italiana. Cioè, l'andamento della partecipazione al voto, scrive Maurizio Ambrosini, per il referendum costituzionale ha prodotto un'imprevista smentita dell'esserito disinteresse dei giovani per la vita pubblica e politica. Abbiamo scoperto che i giovani desiderano partecipare, certo a modo loro, non sempre nelle modalità istituzionali, si muovono tra piazze e urne a seconda dei casi, delle poste in gioco e dell'offerta politica disponibile. E quindi in questo complesso rapporto sono andati a vedere questi questionari, con anche interviste di profondità e qualità, col desiderio della partecipazione politica. Insomma, penso che sia chiaro che i giovani di seconda generazione sono, come dire, motore di questa speranza, di questo desiderio.
Allora, in Italia dal 2018 i censimenti non sono più decennali, ma insomma sono annuali su un campione di popolazione e lo gestisce l'Istat. E infatti poi anche parliamo costantemente dei dati che ci vengono forniti. Allora, dall'ultimo dato consolidato della popolazione italiana dal 2021 è 59.030.133 unità, e questo lo sappiamo. Invece in un paese che probabilmente ha più di 1,5 miliardi di popolazione, la questione dei sondaggi, dei censimenti è un pochino più complessa. Ce ne parla oggi Carlo Pizzati su Repubblica. Il censimento dell'India, un anno di conteggi per sorpassare la Cina. Com'è possibile censire 1,5 miliardi di persone? Ci vuole un esercito di 3.300.000 insegnanti statali nei gilet blu, cartellini al collo e con una nuova app nello smartphone, che per un anno dovranno percorrere tutta l'India e dimostrare se gli indiani sono davvero davvero più numerosi dei cinesi. Ci sarebbe stato un sorpasso. Inizia il 1° di aprile, oggi, dopo 15 anni, il censimento nazionale del paese più popoloso al mondo, che si stima appunto abbia sforato oltre 1,5 miliardi di abitanti. Questa è solo la fase 1 del 16° censimento indiano, il conteggio delle abitazioni, stato per stato. La fase 2, quella del conteggio vero e proprio delle persone, partirà nelle regioni malaiane dal 1° ottobre 2026, prima che la neve renda inaccessibile i villaggi. Per il resto del paese, la mezzanotte del 1° marzo 2027 sarà il punto di partenza tecnico, poiché a quell'ora verrà scattata la fotografia demografica ufficiale del paese e poi i rilevatori avranno un mese per completare il porta a porta. I funzionari, come durante le elezioni, dovranno affrontare il clima rovente dei deserti, le nevi dell'Himalaya, il caldo soffocante dei tropici, insomma. Il risultato è, allora, hanno un vuoto demografico di 15 anni nel cuore di questa ormai quarta economia mondiale. I sussidi statali, per esempio, si calcolano ancora sui dati del 2011. C'è poi la questione esplosiva e non risolta delle caste, i cui dati nazionali risalgono al 1931, 16 anni prima dell'indipendenza. Da allora il censimento rileva le condizioni delle caste più marginalizzate, i Dalit, e di alcune comunità indigene, ma non le caste superiori né le centinaia di categorie intermedie, note come OBC, pari ad almeno la metà della popolazione. Ecco, sarà necessario anche per ridisegnare le quote di riserva dei lavori pubblici nelle università, perché appunto ci sono delle quote, il 27% va a queste OBC, queste Other Backwards Classes, per cui insomma strutturare i sussidi e le distribuzioni eque degli incarichi nasce anche dal censimento.
A pagina 16 e 17 del Corriere della Sera veniamo in Europa, lo scandalo che travolge per gli interessi privati, gli affari, le nomine, ma anche gli interessi pubblici, tra il ministro degli esteri ungherese e il ministro degli esteri russo. L'Europa con l'accusa a Kiev, siete ostaggio di Budapest, e il data room di Milena Gabanelli e Maria Serena Natale sull'Ungheria al voto, in gioco il destino dell'Unione Europea. Ecco qua, il leader che ricatta l'Unione rischia il posto. È dall'arrivo al governo nel 2010 che l'urbanismo concentra soldi e potere nelle mani degli amici. Giornali, portali, radio, TV sono dal 2018 sotto il controllo della Fondazione Centro Europea per la Stampa, che risponde direttamente al partito del Premier. Fidesz, nato come forza liberale, è diventato poi bastione del nazionalismo più intransigente. Il sistema giudiziario è stato terremotato con pensionamenti, nomine politiche dei giudici. Dal 2019 una nuova rete di tribunali amministrativi è sottoposta al governo. Tra il 2010 e il 2023 le società vicine al mondo di Orban hanno vinto il 45% di tutti i contratti pubblici, la percentuale è salita tra il 2024 e il 2025 al 69%. L'Ungheria all'ultimo posto tra i 27 dell'Unione Europea per rispetto dello Stato di diritto, e poi ovviamente i legami con la Russia, il pretesto dell'Olodotto, addirittura l'accusa al ministro degli esteri che si chiama Peter Giarto di essere una, come dire, legato a doppio filo alla Russia e a Lavrov, appunto, addirittura gli affari di famiglia, i posti per i parenti, insomma c'è veramente un po' di tutto qua dentro.
Tempted in eyes where
Arrivarci.
Sì, bisogna cantarla fino alla fine e riuscire ad arrivarci. Però insomma, mentre si elevava questo grosso why dei Bronski Beat, ci domandavamo anche perché continuassero sempre su tutti i quotidiani questa faccenda del duello, le primarie all'interno dell'opposizione. Oggi ad esempio sul Corriere della Sera, libri, comizi, alleanze, il duello già partito tra Conte e Schlein, Movimento 5 Stelle, la causa di Grillo, sì, perché Grillo rivuole il suo simbolo del movimento, primarie, le strategie contrapposte e il rebus sulle regole. E in questo duello ci sono poi persone che intervengono e cercano di dire la loro. Da un po' di giorni che viene intervistata Rosy Bindi, che oggi sempre sul Corriere, intervistata da Monica Guerzoni, dice: il punto è che si delegittimano tra loro, c'è bisogno di un federatore alla Bersani, dice, ci vuole un nome riconosciuto che non sia in competizione e possa fare anche il premier. Tra i due, tra Schlein e Conte, dice, non è che non li considero adeguati, preferirei una donna, ma per me andrebbero bene tutti e due, non farei alcuna fatica a votarli. Sul programma dice: tutto questo impegno, cioè quello dello scontro, eccetera, il duello, dovrebbe essere messo sull'elaborazione di un programma invece che su una cosa divisiva come le primarie.
I 5 Stelle, Genova contro Roma, Grillo rivuole il simbolo, Giuliano Santoro sul manifesto, mentre Giuseppe Conte intraprende la lunga marcia che punta dritta al ritorno a Palazzo Chigi, Beppe Grillo sferra il colpo che ormai sembrava sventato. Il fondatore ha avviato la causa legale al Tribunale Civile di Roma per riprendersi il simbolo. Le ragioni che trapelano dall'ambiente di Grillo sono politiche prima che giuridiche. Se il partito riformato da Conte non ha più niente a che fare con quello delle origini, pensato da Gianroberto Casaleggio e dall'ex comico, allora il fortunato brand deve tornare a casa, cioè all'associazione fondata da Beppe Grillo a Genova. Il simbolo al momento è affidato al soggetto costituito a Roma nel 2017 da Luigi Di Maio. Quel M5S asseriva chiaramente dall'articolo primo del suo statuto che la titolarità del marchio spettava ai genovesi. Nella carta fondamentale del nuovo corso a firma Conte invece questo passaggio viene omesso. Sul piano giuridico è incontestabile che simbolo e nome siano del M5S di Genova, dice a luglio la prima udienza, chissà.
Continua questa, finisce in tribunale. Scontro, sì. E c'è poi invece un caso che avete sentito nel giornale radio anche ieri, insomma, vendita di San Siro, 9 indagati, l'accusa è favori a Inter e Milan. Oggi sul Corriere della Sera Luigi Ferrarella ci racconta la chat tra l'ex assessore e i consulenti delle società. Le delibere del comune in questi anni di trattative sullo stadio concordate con i consulenti di Inter e Milan, aggiustate, anticipate in chat e a volte anche in incontri senza fare troppa scena, tagliuzzate nel lavoro sporco di righe aggiunte o depennate. Molto diverso dalle interlocuzioni fisiologiche tra pubblico e privato che i PM ricordano previste dalla legge Stadi. Ci vediamo domani mattina, presto, sulla delibera? 9 in centro? Non fate troppa scena. Si raccomanda, ad esempio, alle 10:30 di sera del 4 novembre 2021 l'assessore dell'urbanistica Tancredi con l'avvocata De Cesaris, consulente dell'Inter, fissando un incontro in un luogo diverso dal comune con lei e la collega Marta Spaini, avvocata nello stesso studio di De Cesaris, ma consulente del Milan. E De Cesaris lo tranquillizza: ok, saremo discretissime. La mattina seguente il dirigente interista, Van Hoogsloot, scrive a De Cesaris un WhatsApp da cui si capisce che ha già visto la futura delibera dichiarativa dell'interesse pubblico e che l'ha pura sistemata. Questa mattina ci hanno fatto vedere delibera, abbiamo cercato di aggiustare alcune cose, in linea di massima ci sono le cose concordate. A mezzogiorno e mezzo del 5 novembre il direttore generale del comune Malangone informa De Cesaris che la delibera è stata approvata e De Cesaris lo dice a Van Hoogsloot, il quale però ha già le foto della delibera pubblicata solo l'8 novembre e gliele manda.
Si
andava un po' oltre
facevano un affare con che gli sembrava una roba condivisa tra di loro, non vedevano niente di male a condividersi tutti
le informazioni.
Gli aspetti. Allora, sulla stampa mi ero dimenticato prima, quando si parlava di primarie, di dire che c'era avviso di Schlein, io non mi faccio da parte.
Sulla stampa?
Sì, sulla stampa c'è la presa di posizione della segreteria che stoppa l'ipotesi di un passo indietro di Schlein a favore di Conte o di un federatore, ma mi sembra abbastanza ovvio, lo statuto del partito dice che
il segretario insomma si candida,
bisogna trovare un'altra strada. Sempre sulla stampa c'è il dovere di agire contro la mafia libica, Don Mattia Ferrari, che racconta il rapporto dell'ONU sulla Libia, ma noi andiamo a vedere invece la nuova querelle sulla giustizia del governo, o meglio di Fratelli d'Italia. Qual è quella sulla Corte dei Conti? L'Associazione dei Magistrati della Corte dei Conti tiene oggi una conferenza stampa per rilanciare un appello al governo e alla maggioranza. Si fermino le macchine, scrive Francesco Grignetti, pagina 13, la stampa. Si rinuncia alla riforma che porta il nome del ministro Tommaso Foti, cambierà la fisionomia della magistratura contabile o quantomeno si correggano alcune sue parti. Il punto più controverso riguarda i pareri consultivi. Secondo la nuova legge, le pubbliche amministrazioni potranno rivolgersi alla Corte dei Conti per un parere sulle procedure. Se non arriverà il parere entro un tempo brevissimo, per le consuetudini italiane un po' più lungo, si darà per automaticamente accettato il provvedimento. Un silenzio assenso, ma attenzione, in realtà è un silenzio consenso, perché non solo si potrà procedere senza paura, senza, come dire, verifiche, ma anche senza paura di dover rispondere di danni erariali in futuro, cioè sarà come uno scudo erariale. È ovvio che questa cosa è un po' come dire, non piace alla magistratura contabile, non si può avere un via libera senza previsione di verifiche, cioè se volete partire partite, ma poi se arriva la magistratura contabile vi dirà che qualcosa va o non va. Vabbè, è la nuova idea di nuovo progetto di legge incardinato.
Sono le 6:59, quando scattano le 7, è il momento dei titoli principali, prima quelli del GR e poi quelle delle prime pagine dei quotidiani.
Sì, la parola al GR, noi torniamo ovviamente subito dopo.
Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7:03 di questo mercoledì 1 aprile.
E va di moda il no.
È vero? Ancora? Anche
certo.
Dopo il referendum
ha vinto,
molto di moda.
Adesso è dilagato il no.
Eh no, è tutto no. Repubblica titola no a Trump per la base di Sigonella. Crosetto nega l'atterraggio ai bombardieri USA, non è previsto dai patti. Palazzo Chigi dice rapporti sempre solidi con l'alleato americano. Ci sarebbe da dire che un no è anche quello che si è preso l'Italia ieri sera. E il titolo è tutti a casa, non si andrà al mondiale.
La stampa, Sigonella, il no dell'Italia al Trump, Meloni e Crosetto negano la base, qui sono i due, ma i rapporti non cambiano, mi raccomando. Disastro mondiale, la fotonotizia.
Il giorno la sigonella di Crosetto, no ai bombardieri USA, il ministro nega la base per la guerra, invece sulla partita il titolo è il disastro con un Donnarumma con le mani nei capelli.
Corriere della Sera, l'Italia nega sigonella a Trump, il leader americano attacca gli europei, se volete il petrolio andate a prendervelo. E qui anche qui gli azzurri eliminati, la maledizione dei mondiali, accanto però a vendita di San Siro, 9 indagati, l'accusa favori a Inter e Milan, è tutto calcio.
Avvenire, primo no a Trump. Crosetto nega l'autorizzazione all'atterraggio dei bombardieri USA nella base di Sigonella. La foto è dedicata alla zona militare di vieto di accesso della base di Sigonella.
Sigonella no dell'Italia all'USA, adesso tutti a casa, il messaggero, adesso tutti a casa il calcio ovviamente.
Domani Sigonella, il gran rifiuto di Meloni, questo non era Crosetto ma Meloni, ma la mossa anti-Trump è un bluff. Il governo nega l'atterraggio agli aerei statunitensi nella base, la strategia per recuperare consenso poi minimizza con gli USA rapporti solidi. Il tycoon attacca gli alleati per la poca collaborazione.
Il giornale no a Trump, lo stop su Sigonella che spiazza la sinistra e poi siamo fuori dal mondo.
Il Fatto Quotidiano, il governo smentisce di averne azzeccata una. Pantomima è il titolo, Sigonella no agli USA ma è solo per un volo, psicodramma Meloni & Co. Sovranisti farlocchi è un po' il sottotitolo.
Il Manifesto, livello base, l'Italia nega l'atterraggio a Sigonella, a un bombardiere USA diretto in Iran, è accaduto venerdì scorso, ma era già successo in passato perché gli accordi non prevedono che lo chiedano mentre sono in volo. Una volta diffusa la notizia il governo si spaventa, allora Meloni e Crosetto dicono restiamo sempre collaborativi con Washington.
Sulla Repubblica, la ricostruzione di Gianluca Di Feo, radar in tilt, Air Force in emergenza, la notte del no al super bombardiere. Per gli americani è stato un venerdì nero. Sulla base saudita Prince Sultan sono piovuti missili e droni. Hanno distrutto 3 costosi velivoli statunitensi, incluso il radar volante Sentry. Ma soprattutto hanno mandato in tilt per diverse ore l'organizzazione della campagna aerea. La pista colpita è l'hub delle cisterne alate, indispensabili per tutte le attività della US Air Force, che si tratti degli attacchi o del trasferimento dei rinforzi dagli States, intensificato negli ultimi giorni per i piani di offensiva terrestre. Ed ecco che al CENTCOM, il comando che dalla Florida dirige la guerra, si sono ricordati di Sigonella. L'aeroporto catanese è in una posizione perfetta, sia come sosta intermedia, sia per ospitare i tanker del carburante. Quella notte il Pentagono ha cercato di forzare l'autorizzazione per usare le infrastrutture della penisola. Dopo aver chiesto lo scalo di un bombardiere alla base di Sigonella senza specificarne i motivi. Allora, 2 grandi bombardieri B1 Lancer sono partiti venerdì dopo il tramonto dall'Inghilterra. Dall'inizio del conflitto l'Italia non risulta avere mai permesso la sosta di caccia bombardieri e dei loro velivoli di supporto, nemmeno durante la migrazione dagli States. Anche se poi, insomma, nell'articolo si evidenzia come siano entrate in realtà.
No, abbiamo permesso tutti la parte, diciamo, di osservazione, di logistica.
Un Boeing C-40 in arrivo
continuamente
da Creta.
Gli stessi giorni.
Sì. Sono,
vabbè, è la confusione.
Un C-130 Hercules dal porto saudita nel Mar Rosso, un P-8 Poseidon, insomma, altri aerei sono entrati.
La base militari, c'è la mappa su tutti i quotidiani, dal 1951 è iniziata la presenza militare USA in Italia, 8 strutture militari principali, un centinaio di presidi minori, 20 segreti, 20 basi segrete statunitensi di cui non si sa, più che altro non è che non si sa dove sono, non si sa cosa c'è dentro. È lunga la lista di aeroporti, porti, campi d'addestramento, centri logistici e stazioni radar, più una serie di installazioni per le comunicazioni sparse un po' ovunque, il MUOS a Niscemi in Sicilia, ad Aviano e così via, insomma. C'è tutto l'elenco, 34.000 militari statunitensi in Italia, 13.000 nelle basi e 21.000 sulle navi di stanza, soprattutto a Gaeta e a Napoli.
E visto che Sigonella ricorda quello che è avvenuto nel 1985 quando c'era Craxi che si contrappose a Reagan, oggi su molti quotidiani si parla di quell'anno e sul giorno c'è un'intervista alla figlia di Bettino Craxi, Stefania Craxi, di Forza Italia.
Cioè su tutti i quotidiani?
Questa è un'intervista di Simone Arminio. Stefania Craxi dice: passato e presente, stavolta è questione di trattati. dice, a parte la differenza dei contesti storici, nell'ottobre del 1985, dice Stefania Craxi, la crisi tra Italia e Stati Uniti fu innescata da una controversia di natura giuridica riguardante il destino dei terroristi palestinesi colpevoli del dirottamento di una nave, l'Achille Lauro, e dell'uccisione di una persona a bordo, che il governo Craxi assicurò alla giurisdizione italiana in piena osservazione delle norme del diritto internazionale. Poi, certo, intervennero dinamiche di natura politica, diplomatica, militare. Il nodo oggi invece è prevalentemente procedurale. Non siamo dinanzi a un duro confronto operativo come fu allora. La questione attiene al rispetto dei trattati, che non prevedono l'utilizzo delle nostre basi per finalità belliche. Non c'è alcuno strappo, né tantomeno un cambio di postura.
È molto interessante come oggi sia procedurale il problema,
sì,
non politico. Mai politico.
No.
Vi ricordate l'aereo circondato dai soldati italiani e soldati
americani? E poi
dai
soldati americani.
Va bene, Donald minaccia la Francia, faccia passare gli aerei per Israele, perché stando a quando annunciato dal presidente statunitense sul suo social Truth, dopo la Spagna anche la Francia ha chiuso i suoi spazi aerei alle forze statunitensi. Parigi non ha permesso agli aerei diretti in Israele carichi di rifornimenti militari di sovrare il proprio territorio, ha scritto lui, ha scritto Trump direttamente. Ne risponderanno. Ci stupiamo di questo tweet, ha risposto l'Eliseo. La Francia non ha cambiato posizione, già il 5 marzo scorso abbiamo fatto sapere che i velivoli USA non potevano passare sulla nostra regione. Lo Stato ebraico intanto annuncia di azzerare le importazioni militari provenienti dalla Francia in segno di protesta. Quindi si scaldano gli animi non soltanto dopo la Spagna. Trump contro gli alleati, ora difendetevi da soli, ma non attacca l'Italia. La Casa Bianca, nessun caso diplomatico con Roma, garantisce le nostre basi e il nostro sorvolo, specifica Trump. E ci credo, no?
E a proposito della schiena dritta italiana nella sua confronto con gli Stati Uniti, il Fatto Quotidiano ha un vero e proprio scoop, direi, lo fa Marco Lillo, che dice: il Fatto ha trovato un documento inedito ed esclusivo che fotografa ciò che gli Stati Uniti si attendono da noi sulla questione difesa. Il documento è SBU, cioè Sensitive but Unclassified per gli USA, ma lo pubblichiamo perché documenta un bivio epocale per il nostro paese. Non è firmato ed è custodito all'interno della tipica cartellina blu del governo USA con il gran sigillo dell'Aquila di Mare e il motto E pluribus unum. Motto buono a Washington per i 13 stati che fecero l'America, ma oggi sgradito per l'Europa, dove si applica il divide et impera. La missione è che vengono proposti radar, missili e anche il P8 Poseidon, capace di scovare sommergibili, gli amici Meloni e Merz, da usare contro l'Unione Europea. Praticamente in questo documento c'è una lista completa delle armi americane che dobbiamo comprare.
In Israele, brindisi per il patibolo, a pagina 8 della Stampa, proteste da una parte per la legge sulla pena di morte, l'ONU dice è un crimine di guerra, lo shock per la spilla a forma di cappio del ministro Ben-Gvir in Parlamento e per i brindisi della destra religiosa. Così si legalizza l'apartheid nel paese, l'editoriale di Anna Foa, e poi insomma molti, lo diciamo sulla Stampa, ma lo riprendono molti quotidiani.
Hormuz, Trump sfida gli europei, lottate da soli per il petrolio, il Papa chiede pace a Pasqua. Su Repubblica c'è il piano in 5 punti per nelle trattative di pace, anche Pechino preme. Da Cina e Pakistan un documento per il cessate il fuoco che ipotizza un ruolo per l'ONU e sono timori per l'instabilità. Il Pakistan prova a coinvolgere la Cina nel tentativo di mediazione per porre fine alla guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran, puntando sulla necessità di Pechino di riaprire lo stretto di Hormuz e riportare stabilità nei traffici commerciali del Golfo. Insomma, il Pakistan ha le sue motivazioni per volere la fine del conflitto, perché condivide 900 chilometri di confine con l'Iran e ospita la comunità sciita più grande fuori dall'Iran.
Passiamo ad altri titoli. Sole 24 ore, energia, l'Europa prepara l'austerity, il caro greggio spinge l'inflazione più 1,7%, lettera del commissario europeo sull'energia, bisogna risparmiare su consumi di idrocarburi, c'è il rischio razionamento. E quindi prolungate le differenze e la possibilità di inflazione, di razionamenti sull'energia. Passiamo all'Italia.
All'Italia, i guai di Fratelli d'Italia, le cene di Delmastro coperte dalla scorta.
Sì, cioè, perché la sua scorta è della polizia penitenziaria, sembra che puntano il dito su di loro per capire chi le aveva portati alle bistecche.
Sul ruolo del DAP, il gruppo degli agenti guidato da un ispettore della penitenziaria, non ha segnalato le frequentazioni a rischio del sottosegretario. Poi inchieste e dimissioni, guai travolgono Fratelli d'Italia dal Piemonte alla Sicilia.
Sì, è una lunga lista, dal 2025 a oggi una quindicina di casi solo per Fratelli d'Italia.
Madamina, il catalogo è questo. Intanto sono le 7:14, noi passiamo la linea alla prima edizione di Metro Regione, questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo dopo il giornale radio.